ma lo sapete com'è? La cervella è una sfoglia di cipolla.
Come dicono in Russia, sì.
No, nel senso che nella mia io sono stato sia a Lisbona sia in Algarve, ma nella mia testa la posizione di Porto e di Lisbona erano esattamente invertite, cioè mi ricordavo che fosse più a sud Lisbona.
Ma comunque Lisbona si sente che parla
scusami,
un po'...
è più a sud Lisbona, perdono.
Lisbona è al centro del, infatti parlano, perché è la capitale, parlano un attimino romanesco, perché è normale, in tutte le capitali parlano un po'
a fracicone,
così, così. Mentre a Porto, tac. Perché sul nord dell'Algarve
avevi ragione tu, è decisamente più
però
vicina
non
a Lisbona.
Rubiamo spazio al direttore Antonio Caprarica, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Perdonaci la dissertazione sul Portogallo, ma
no,
ho fatto uno smacco.
Vi vedo forti in geografia.
No, è tutt'altro.
Sì, infatti,
ho semplicemente invertito due città del Portogallo. È come dire che Roma e Milano, Roma è, è al nord e Milano è al centro.
Antonio, io inizio a pensare che tu abbia sia quello che ha scritto più libri sulla famiglia reale.
Ma non c'è dubbio,
o no?
Credo.
Ma in Italia probabilmente sì. Diciamo che io ho scritto un po' più di 20 libri, la metà li ho dedicati all'Inghilterra e di questi una mezza dozzina ai reali, ma inevitabilmente, perché senza di loro non capisci nemmeno l'Inghilterra, no?
Certo.
C'è un sacco di gente che mi dice ma quando gli inglesi si libereranno di Windsor, e questa è la dimostrazione che per noi europei continentali ormai abituati alle repubbliche è difficile capire il nesso che da mille anni lega l'Inghilterra ai suoi sovrani, diciamo. Poi quando il sovrano è immortale, sai.
Esatto.
È vero,
allora,
è vero.
Questo è appena uscito, giusto, Antonio? Il libro? Appena uscito?
Sì, appena uscito.
Per Sperling e Kupfer, William e Harry, da inseparabili a nemici. Il nuovo libro, appunto, di Antonio Caprarica, con in copertina loro due, schiena contro schiena. Insomma, raccontaci un po' questo nuovo libro. Come
sono? C'è una domanda che fai all'inizio, cioè la fuga di Harry dalla prigione dorata di Buckingham Palace è soltanto per colpo o per merito di Meghan? Tu in questo libro spieghi di no.
La tua tesi è diversa.
No, la mia tesi è un po' diversa. Però intanto lasciatemi dire con molto piacere, lasciatemi ringraziare i lettori, perché è uscito da una settimana ed è andato subito nella classifica dei saggi più venduti.
Hai capito?
Ovviamente siamo molto contenti. E quindi, ringraziamento d'obbligo.
Complimenti.
Con incitazione a fare di più e di meglio, naturalmente. compratene due.
E allora, ragazzi, scatta l'offertona. Voi comprate oggi una copia di William e Harry di Caprarica, io e Tony e anche Romina prendiamo una parte di royalty, perché il direttore ci dà.
Non avevamo detto, ma va bene, ne parliamo.
Era un dettaglio volgare, non volevo dirtelo prima per non offenderti.
Poi comunque con gli amici cari come voi vale anche la pena di dividere qualcosa. Ho detto qualcosa.
Dipende.
Va bene.
E quindi vabbè,
sai, la domanda, per rispondere alla tua domanda, è di chi è la colpa? No, io non penso che sia arrivata la strega cattiva dall'America e abbia rapito il principe, no? Svegliandolo dal suo sonno e portandoselo via. No,
certo.
Le cose non stanno così. Intanto perché Meghan non è affatto una strega cattiva, è una donna molto decisa, molto determinata, sa quello che vuole, ha dei suoi progetti e delle ambizioni, ma questo naturalmente non ne fa affatto una strega come vorrebbe certa pubblicistica. La verità, io cerco di, come spiego, no, spero di spiegare nel libro, insomma, poi non voglio nemmeno fare tanto lo spoiler, naturalmente, però in realtà in questo rapporto strettissimo tra i due fratelli è cementato, scusate, qui c'è un assalto di cani mordaci da cui mi devo guardare.
Cani mordaci?
E non sono i corgi della regina, peraltro.
No,
li ha mandati lei.
Sono grossi questi.
Vabbè. La verità è che al di là di questo, o al fondo di questo rapporto strettissimo cementato dalla tragedia che questi due ragazzi hanno vissuto assieme, che è stata una di quelle tragedie che ti segnano per tutta la vita,
certo.
E al fondo di questo però rimane sempre in un rapporto tra reali questa tensione che non è mai risolta tra l'erede e quello che gli inglesi chiamano the spare heir, l'erede di scorta. Quindi il paradosso del rapporto tra questi due fratelli è un amore profondo, un rapporto veramente strettissimo, che sembrava destinato a sfidare il tempo, eccetera, e però al fondo un accumulo di risentimento nel cuore del più piccolo, sì, che è sempre stato indicato come la pecora nera della famiglia reale, no? È quello che cedeva alle lusinghe della droga o dell'alcol, che si faceva fotografare in atteggiamenti compromettenti, eccetera. Certo. Insomma, la verità è che lui, essendo l'erede di scorta, veniva caricato di tutte le colpe, anche quando queste colpe venivano commesse in due. E qui il fratello raramente gli ha tenuto la mano. Ecco, questo ha alla fine determinato probabilmente una, come dire, una sfiducia reciproca, e semmai l'unica responsabilità di Meghan è stata di aver fornito l'innesco. Questo sì, cioè l'arrivo di Meghan ha modificato l'assetto che si era determinato tra questi due fratelli anche dopo il matrimonio di William, no? Sì. Con Harry che dice diceva Kate, la sorella che non ho mai avuto e che volevo avere, ecco tutto questo. E poi però è arrivata la donna di cui si è innamorato perdutamente, e qui William ha fatto l'errore capitale di dire, sto parlando di un uomo che ha portato avanti un fidanzamento durato 10 anni, ci ha messo 10 anni per sposare la donna che amava. Quindi quando si è trovato di fronte il fratello che dopo 3 mesi voleva sposare l'innamorata, ha detto scusa, ma forse pensarci un pochino di più. Certo. E questo è stato l'innesco che ha fatto saltare tutta l'impalcatura.
Diciamo che tra loro sono ben differenti da come sono stati Elisabetta e la sorella. Come si chiama la sorella?
Margaret. Si vede, questa, guarda, è una denuncia della tua anagrafe. Sei troppo giovane, cioè vergognosamente giovane.
Perché invece erano così anche loro.
No, perché non ti ricordavi il nome?
Ah, figurati. Il nome non me lo ricordo, no, mi ricordo quant'era bella.
Che era bella e che è stata una leggenda degli anni 60-70, insomma lei e Margaret era nata nel 30, 4 anni dopo la sorella maggiore, diciamo. E anche lì però, sai, anche lì la tensione tra la prima e la seconda, nonostante un rapporto anche lì molto forte, tanto che Margaret verso la fine della sua vita disse, ma mia sorella ed io abbiamo litigato solo 2 volte in tutta la nostra vita e abbiamo fatto pace subito dopo, quindi il rapporto era davvero solido. Ciò nonostante, Margaret ha sempre pensato di essere quella che avrebbe dovuto portare la corona, perché si sentiva, e forse lo era anche, più intelligente, più percettiva degli umori popolari, più simpatica e più capace di riscuotere consenso popolare. E però mancava di quella cosa fondamentale che ha Elisabetta, il senso del dovere, la regalità e la leadership. E sono queste cose che fanno un re, non la popolarità o i
servizi. Te Harry lo farebbe? Farebbe il re?
No. No, non lo farebbe a questo, certamente non lo farebbe a questo punto, ma da ragazzo, cioè nell'età, nell'adolescenza, sai, quando si consolida questo rapporto un po' di seconda fila, tanto Diana che Charles erano molto attenti, finché hanno potuto occuparsi assieme dell'educazione dei figli, a offrire a Harry la stessa visibilità che aveva William. Se c'era qualcuno che voleva fotografare William, doveva fotografare anche Harry. I due fratelli erano sempre ripresi assieme, proprio per cementare questo rapporto ed evitare che il minore crescesse costantemente all'ombra del maggiore e anche con un risentimento destinato a crescere.
Che poi fa sorridere, perché è quello che hanno fatto anche le nostre mamme in un altro ambito, no? Di farci sempre assicurarci sempre la stessa quantità di affetto, no? Di non fare.
Esatto.
Da me si diceva, non devi fare a chi figli e a chi figliastre,
quindi
diceva Harry, a Napoli.
Quindi
no?
Harry metteva le camicie usate da William quando, durante la crescita.
Beh, tu ti sorprenderai, ma guarda che nella famiglia reale
si passavano le cose.
L'usato va forte.
Succedeva anche quello.
L'usato va forte.
Pensa a lui, no? L'ultimo genito di William che indossava l'abituccio alla marinara che papà portava 36 anni fa. Conservate, sì. Ragazzi, conservate.
Senta, vai, Romina, no, vai. Volevo giusto chiedere appunto se due fratelli così Uniti, direttore, appunto, non ce l'hanno fatta. Vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato proprio nella logica di istituzione? Cioè, per capire.
Brava, questa è la domanda forte. C'è poco da fare, le ragazze sono più intelligenti.
Questa adesso questa lo scrive nel curriculum. Caprarica mi ha detto,
direttore,
che ho fatto una bella domanda.
No, adesso mi sono inimicato tutti i miei compagni di genere. No, non è così. Però è vero che le donne hanno una, come dire, una, c'è una maggiore sensibilità, percettività, ma insomma.
Curiosità, dai.
Io ho curiosità, sì, non c'è dubbio che l'eredità, questi due ragazzi assieme rappresentavano l'eredità di Diana, cioè questo è il punto. La monarchia dopo la morte di Diana ha avuto bisogno di una nuova legittimità e questa legittimità era l'eredità di Diana, rappresentata da cosa e da chi? Rappresentata dai due figli e dal legame indissolubile, inossidabile tra questi due ragazzi. Assieme erano l'eredità condivisa di Diana, che era un'eredità di amore, di normalità, no? Era lei che voleva educare i figli fuori dalla golden cage, dalla gabbia dorata della reggia, lei che voleva abituarli a condividere i dolori e le gioie della gente comune, quindi questo era il messaggio di Diana. E questi ragazzi erano in effetti il pegno di una nuova faccia della monarchia. Ma se nemmeno questi riescono a coltivare un rapporto affettivo solido, saldo, per carità, succede in tante altre famiglie, ma c'è poco da fare, nessuno può negare che nelle famiglie reali succeda
certo.
Allora forse davvero c'è qualcosa che non va nell'istituzione. Io penso che questa domanda proietti un'ombra piuttosto sinistra sul futuro dei Windsor.
Senti, mi sarebbe piaciuto farti una domanda sulla Russia,
che ogni tanto ti vediamo leggermente infervorato, sempre molto elegante.
Tu che la conosci molto bene la Russia.
Sì, guarda,
dai, dimmi soltanto due parole.
30 secondi, Antonio, vai.
Sì. E cosa vuoi sapere?
Come la vedi? In generale come la vedi? Lo so che è la domanda da un milione di dollari.
Questi in altro po' ci stanno pure guadagnando dal gas che non ci danno.
Esatto. Non due parole, una parola. Male. Malissimo.
Okay.
Ecco, okay. Questo purtroppo non posso, quando mi chiedono vorrei tanto dire, ma no, dai, vedrete che no. Purtroppo la situazione è estremamente seria, non si vede all'orizzonte
la fine, esatto,
nulla.
Quello è.
Non si vede la fine del conflitto e non si vede nulla che possa sostituire l'uomo che ha scatenato il conflitto. E permanendo queste due condizioni a quelli che dicono beh no, ma basta, facciamo la pace, molti di quelli che dicono facciamo la pace hanno in mente solamente la resa. Poco fa mi ha fermato per strada un signore e mi ha detto ma dai, ma questa guerra deve finire, ma in fin dei conti diamogli questo Donbass.
E poi ti sei girato ed era Orsini che proprio ormai
e sai qual è il guaio? Che non era affatto Orsini, e questo mi sarebbe piaciuto che fosse
lui, certo.
Era una persona con i capelli bianchi più o meno come me, e il quale capisci è ormai è stanco, stufo, è spaventato, e questo minaccia la nostra capacità di comprensione e di solidarietà verso un popolo che sta soffrendo una terrificante ingiustizia, e se noi non lo aiutiamo ci rendiamo colpevoli, diventiamo complici di un'ingiustizia. Io spero che il nostro paese a questa prospettiva si rifiuti.
Grazie Antonio. William Harry, da Inseparabili a Nemici, nelle migliori librerie, nei peggiori bar di Caracas, Sperling e Kupfer. Grazie
Antonio Caprari.
Grazie,
soprattutto alla vostra gloriosa radio.
Grazie mille.
Arrivederci.
Buona giornata.